beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Stupendo il gesto della povera vedova, pur versando al tesoro del tempio due spiccioli, vi mette tutta la sua vita, una fede non solo da ammirare, ma da imitare.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma veduta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità, io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti, infatti, hanno gettato parte del loro superfluo. Lei, invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Parola del Vangelo, cancelli i nostri peccati.
L'insegnamento di Gesù, come al solito, è la sapienza dello Spirito. La parola del Vangelo è sapienza di Dio. Se tu vuoi tutto quello che Dio può dare ed è pronto a darti, devi essere pronto a lasciare tutto quello che il mondo ti dà. Ma allora che facciamo? Tutti i poveri in giro, no? Gesù intende spiegarci una pedagogia, cioè una scienza dell'anima, che piano piano ci fa arrivare alla giusta distinzione fra le cose utili, quelle della terra, e fra le cose necessarie, quelle del cielo. Perché a che servirebbe, dice lo stesso Signore Gesù, stare bene, guadagnarsi chissà quali ricchezze sulla terra e poi perdere la propria anima? Ed ecco allora che noi dobbiamo entrare in questa scienza evangelica, che incomincia da un insegnamento semplice: la povertà. Qui noi abbiamo oggi in queste letture due casi modello di persone che riescono ad accettare la propria povertà, anzi direi quasi che la scelgono come preferenza, e allora ricevono aiuto straordinario dal Signore. Abbiamo la vedova di Sarepta, che aveva solo un figlio e le era rimasto solo un po' di farina e un po' d'olio. Ha detto al profeta: noi adesso mangiamo questo, e poi moriamo di fame. Tempi che così erano, adesso ci affamano, ma non riescono a ucciderci tutti. E allora il profeta dice: tu prendi la farina e l'olio, preparami da mangiare, dammi un pezzo di pane. E lei l'ha fatto, è andata a raccogliere la legna, ha cucinato quel po' di farina, ha consumato quel poco d'olio, e il profeta ha detto: il Signore dice che mai più la farina, il contenitore della farina finirà, si esaurirà, e nemmeno l'olio dell'orciolo. Tu vivrai. E così fu. Ha dato tutto quello che rimaneva e ha ritrovato molto più di quello che aveva. Un pugno di farina e poche gocce d'olio. Visse senza più paura di morire di fame. Quando arriva il profeta, offre ciò che Dio ha dato a lui, il potere di moltiplicare e quindi di salvare la vita. La vedova che si trova nel Tempio sotto gli occhi di Gesù e degli altri e dei suoi discepoli, dice Gesù, additandolo all'osservazione dei suoi, vedete, ognuno offre quello che può, ma questa vedova ha dato più di tutti, perché ha dato tutto quello che aveva, e proprio specifica tutto quello che aveva per vivere. Ergo, dunque, lei sarebbe morta di fame. Intanto ha dato come offerta al Tempio quello che le rimaneva, quel poco. Non sarà morta di fame. Questa vedova sicuramente è vissuta tranquillamente, avendo sempre il necessario, perché tu offri e Dio offre. Tu puoi offrire poco, ma Dio offre l'infinito. Quanto sono belle le parole di questa giornata. Dice l'autore della lettera agli Ebrei che Gesù è venuto a noi che avevamo fame e avevamo davanti solo lo spettro della morte eterna. È venuto come sacerdote eterno, ci ha dato alla mensa della parola il Vangelo, ci ha dato alla mensa dell'Eucaristia se stesso, e noi ora mangiamo e viviamo. Ora mangiamo e viviamo. L'Eucaristia è il pane di vita. Chi non riceve, non mangia il mio corpo, non beve il mio sangue, non avrà la vita eterna, cioè sarebbe rimasto nella fame per tutta l'eternità, nella fame di questo pane necessario, perché ha detto chi non mangia non vivrà, non avrà la salvezza, dunque è indispensabile, necessario. Ecco allora che noi nel cammino quotidiano, fra tutte le tribolazioni, i problemi, le difficoltà, le malattie, abbiamo questo pane di vita che guarisce le anime, purifica l'anima nostra. Quando arriva Gesù che è Dio, l'infinita purezza, lui si unisce a noi in un modo misterioso che non capiremo mai. Possiamo solo intuire questo quando andiamo a vedere nella vita dei santi cosa accadeva dopo che ricevevano l'Eucaristia. Io ho visto ogni giorno, Padre Pio, cosa provava dentro, non lo so, però vedevo il suo volto che tornava da pallido, cadaverico, tornava roseo, semplice come un bimbo, godeva veramente il paradiso. E diceva: io spendo 12 ore per prepararmi alla comunione e altre 12 per ringraziare Gesù che è venuto in me. Il pane vero è Gesù. Io vi do il pane vero. Come Mosè ci ha dato la manna, Dio ha mandato me. Io sono qui per voi, Dio come il Padre e come lo Spirito Santo, perché nessuno di voi muoia più di fame. Ma bisogna arrivarci a questa fame dell'anima, a questa fame di Gesù. E come si fa? Due sono le strade, l'umiltà e la povertà di spirito. L'umiltà davanti a Dio ci fa riconoscere poveri, vuoti, nudi, bisognosi della grazia che ci riveste, dell'amore che ci trasforma e anche della speranza della vita eterna nonostante i nostri peccati. Allora ecco, la condizione è questa. Poi quando diciamo che insieme all'umiltà e alla povertà, perché chi ambisce, chi è avido delle cose del mondo, certamente non starà a turbarsi perché non riceve l'Eucaristia, non se ne importa proprio della comunione, non gli interessa nulla. E parliamo di chi ha la fede, di cristiani, non di chi non conosce Dio. Allora, le condizioni sono queste. Vedete che noi alla fine di questa messa ci scambiamo, come dice San Paolo, un abbraccio santo, il bacio santo dei figli di Dio, dei redenti da Cristo, ma quello è l'inizio di una giornata che deve essere vissuta eucaristicamente, ma che è iniziata eucaristicamente. Prima voi abbracciate Gesù, vi scambiate con Lui questo bacio santo di amore, di grazia, di redenzione, però abbiate fede, non fate nulla per abitudine, meglio non fare queste cose divine se si fanno così in un modo assonnato, indifferente. Non è possibile. Se viene a fare visita a voi oggi Obama, poveretto come noi, ma voi che fate? Ma non gli date neanche la sedia per sedersi? Persona di riguardo si accoglie con riguardo, la persona povera si accoglie con carità, e anche quello è riguardo. Figuratevi quando accogliamo Gesù. Allora, questo pane di vita che sostituisce la nostra vita senza pane non può lasciarci come siamo. Allora il mondo deve diventare di Dio, ci deve essere in realtà quello che Gesù è venuto a offrirci, il regno di Dio, e ci ha insegnato a chiederlo. Nel Padre nostro non diciamo questo: venga il tuo regno. E che significa il regno di Dio? Che useremo ancora bastoni, spade, bombe atomiche? Niente di tutto ciò che sa di guerra. Pace, pazienza, sacrificio, amore, gioia. Perciò è il sacrificio di Cristo quello che noi celebriamo. Ma guardate quanta gioia, quanto canto, esultanza. L'animazione è festa, è festoso. È festosa. Questo è lo stile di Dio. Allora per noi è festa, perché è venuto a darci il pane vero, Gesù. Quanto vorrei che ognuno di noi meditasse un po' più a lungo su questa verità, che uguale a realtà ineguagliabile. Non c'è nulla di più grande, di più consolante sulla terra. Sentirsi una cosa sola con Dio stesso in un abbraccio eucaristico, che è un paradiso anticipato. Cosa godremo? Perché andremo a fare in paradiso? Là, a zappare non si zappa, e non so, a giocare a calcio, le partite di calcio non ci stanno come ieri qua. E che faremo? Questo faremo, godremo con Lui e come Lui questa consolazione della vita che Egli ci ha dato per amore, e la godremo questa vita nell'amore che adesso non riusciamo a capire. Adesso riusciamo anche a sentire un po' di amore, Gesù, sì, la gioia di amarlo, ma un pizzichetto, poco, poco, poco. Là invece sarà l'aria che respireremo, sarà la beatitudine che godremo, sarà questo. Allora il Signore ci ha promesso, questo ci dà, e noi non facciamo nulla per distruggere i tesori di Dio sulla terra. Venga il tuo regno, Signore, insegnaci la sapienza dei poveri, degli umili, della vedova di Sarepta, della vedova, della vecchia che offriva l'ultimo spicciolo. Toglici la superbia, l'arroganza, la disperazione, la diffidenza, la ribellione, la durezza del cuore, l'ignoranza della mente, e anche le tribolazioni dello spirito. Ti offriamo tutto perché questa vita rimanga qual è, un dono che tu ci hai fatto, e diventa quello che tu vuoi, una beatitudine eterna. Credo in un solo Dio.
Padre onnipotente.